di un cammino di riflessione e preparazione alla celebrazione dell'anniversario, 14° anniversario della uccisione di Monsignor Oscar Romero, arcivescovo del Salvador, 24 marzo. E allora ci sono stati un po' due motivi che hanno spinto in questa celebrazione promossa dalla Caritas diocesana di Roma a sostenere alcuni appuntamenti. Primo è il fatto che non si abbia a ritualizzare la celebrazione nella Chiesa dei Santi Apostoli il 24 marzo, la sera, ma si abbia a vivere anche nelle parrocchie, particolarmente quelle più coinvolte. Sappiamo come le comunità dei Gesuiti sono coinvolte in modo particolarissimo per il tributo di sangue che il loro ordine, le comunità salvadoregne, hanno pagato alle cause della liberazione dei poveri in quel paese. E quindi in questa parrocchia abbiamo pensato di trovarci a riflettere, ad essere informati. E poi un'altra ragione importantissima è che noi vogliamo vedere Monsignor Oscar Romero all'interno del popolo, del suo popolo, dei popoli che lottano per la liberazione, per la loro liberazione, la nostra liberazione. Se uccidono un vescovo, risorgerà col popolo, nel popolo che cammina nelle vie della liberazione, diceva e credeva Monsignor Oscar Romero, affrontando anche i rischi che lo stringevano ormai da ogni lato. Stasera abbiamo anche avuto la fortuna, la gioia, il privilegio di avere con noi a testimoniarci di questo, cosa significa essere vescovo a rischio. In una situazione di non facile testimonianza evangelica, Monsignor Romelus, che è vescovo in Haiti, Jeremy, in Haiti, paese tra i più poveri, il paese nel quale anche la Chiesa risente tanto di quelle divisioni che sono possibili anche all'interno, che sono profondamente, che colpiscono o incidono o dividono profondamente la stessa comunità dei credenti. Ecco, e poi abbiamo Assunta Margottini, che è presidente di un'associazione di Julius Cortazar, di solidarietà, e che può essere più, abbiamo dedicato il titolo, no? Oscar Romero, le sue sorelle e i suoi fratelli, riecheggiando quel bellissimo libro di Linda Bimbi e Daniele Della Valle, Marianella Garcia e i suoi fratelli. Ecco, perché le donne ci sono state ed altrettanto hanno pagato il tributo anche con la vita. Marianella Garcia, altre suore laiche, credenti, non credenti. E questa stasera è anche un appuntamento di famiglia, perché Ettore Masina ci ha fatto il dono, ormai già da molti mesi, di stendere con cuore, con passione e con talento una biografia di Monsignor Oscar Romero, edito dalle Edizioni Cultura della Pace, che così non è una presentazione libraria questa, è piuttosto una riflessione sulla testimonianza che Oscar Romero ha dato a Ettore quando ha scritto questo libro e che lui trasmette a noi questa sera. Quindi cominciamo Monsignor Gamelus parla francese, Pierre Dumas, anche lui nostro amico, qui nella celebrazione romana da anni, ci aiuta, ci interpreta, anche lui da Haiti. Quanto vuole?
Io saluto l'assemblea.
Il sarà presidio d'être avec vous ce soir.
E mi fa molto piacere stare qui con voi stasera.
Nous parlerons un peu d'Haïti.
Parleremo un poco di Haiti.
Du peuple haïtien.
Del popolo haitiano.
Le peuple haïtien, c'est un peuple de lutteurs.
Il popolo di Haiti è un popolo di gente che lotta.
On peut dire que cette lutte a commencé depuis la découverte en 1492 par Christophe Colomb.
Possiamo dire che questa lotta ha avuto inizio fin dai primissimi momenti della storia del paese, con la scoperta dell'America quando Cristoforo Colombo arrivò ad Haiti.
E la lotta ha cominciato avec l'esclavage des Indiens, où ils ont été réduits en esclavage parce que les Espagnols étaient à la recherche de l'or.
Possiamo dire che già quando i primi indios dell'America su questa terra di Haiti hanno iniziato a combattere, a lottare per far rispettare i loro diritti, quando gli spagnoli cercavano dell'oro.
Ce peuple de faible constitution physique n'a pas pu résister. Donc il a été disséminé par l'esclavage.
Questa popolazione che era di debole condizione fisica non ha potuto resistere davanti alla schiavitù e è stata decimata questa popolazione indios.
On a fait venir des noirs d'Afrique.
Hanno fatto venire gli africani.
Parce que plus fort de costituzione.
Perché diceva qualcuno erano più forti di costituzione fisica.
Réduit en esclavage pour travailler pour les colons.
Erano stati schiavizzati, dovevano lavorare per i coloni.
Ce peuple a toujours lutté, n'a jamais accepté cette condition.
E questo popolo ha sempre lottato, non ha mai accettato queste dure condizioni.
E c'est pourquoi très bientôt, déjà en 1791, les Noirs d'Haïti vont lutter pour briser les chaînes de l'esclavage.
E così abbastanza presto, nel 1791, i primi negri africani hanno iniziato la lotta contro la schiavitù.
En 1793, on a dû, devant leur lutte, abolir l'esclavage en Haïti.
Nel 1793, di fronte alla grande lotta che avevano dato alla quale avevano dato inizio, e i francesi hanno abolito la schiavitù sull'isola haitiana.
E après cette abolition de l'esclavage, les Haïtiens, sous la conduite de Toussaint Louverture, luttaient pour l'indépendance.
E da quel momento, sotto la guida di un certo Toussaint Louverture, gli haitiani hanno iniziato a camminare verso l'indipendenza del paese.
Mais les Français, parce que il faut dire que le pays avait été divisé la partie est de l'île restait pour les Espagnols et la partie ouest pour les Français. Donc, Toussaint Louverture a lutté donc, pour l'indépendance, pour se détacher des Français.
Si comme l'isola est divisa in due zone, la zona est e la zona ovest. La zona est apparteneva agli spagnoli, quella ovest ai francesi. E questo Louverture, che era haitiano, lottava perché gli africani potessero diventare liberi e autonomi.
Et en 1801, déjà Toussaint Louverture avait promulgué la constitution pour la première constitution pour l'indépendance de toute l'île.
Nel 1801, questo Louverture a fatto la prima costituzione per l'indipendenza di tutta l'isola.
Malheureusement, Napoléon Bonaparte n'avait pas compris la pensée de Toussaint Louverture.
Sfortunatamente Napoleone Bonaparte non aveva capito il pensiero di questo Louverture.
Il a envoyé une flotte en Haïti pour ramener ce peuple à l'esclavage.
Et a mandato nel paese, mandò al paese una un contingente di francesi di 25.000 uomini per ripristinare la schiavitù.
Mais ce peuple avait juré de ne plus revenir en esclavage.
E questo popolo aveva giurato di non ritornare più alla schiavitù.
Toussaint Louverture a été déporté en France, où il est mort.
Louverture è stato deportato in Francia, dove ha trovato la morte dopo.
Mais en partant d'Haïti et en mettant ses pieds sur le bateau qui l'emmenait en France, il a prononcé cette parole en me remerciant. On a abattu à Saint-Domingue que le trône de l'âme de la liberté des Noirs et des Mulâtres, il repoussera par les racines, car elles sont profondes et nombreuses.
Et quand lo deportavano, lui disse testualmente queste parole: adesso mi hanno arrestato, mi hanno deportato, e però c'è il tronco, il fusto dell'albero che è rimasto intera ed è profondo. Sicuramente, certamente continuerà a crescere e arriverà il momento in cui questa isola sarà del tutto libera.
Il faut voir che cette lutte était importante pour les Français, parce qu'ils ont préféré garder Haïti et ils ont abandonné le Canada.
Bisogna capire che questa lotta era molto importante per i francesi perché avevano preferito conservare Haïti abbandonando il Canada.
Parce que cette île était prospère.
Perché questa isola era prospera.
Je me permets de citer une phrase créole.
Mi permetto di citare una frase in creolo, la lingua locale.
L'oiseau sous grand chemin, faut qu'on ait l'été dans viande sous lit.
Questa frase dice così: quando si vede le ossa sulla strada, devi pensare che prima ci aveva della carne.
Cela veut dire que c'est Haïti qui aujourd'hui est réputé comme le pays le plus pauvre de l'Amérique latine était dans le temps une colonie très prospère.
E questo significa, attraverso questo proverbio, voglio dire che Haïti, che oggi noi vediamo molto povera, la più povera della zona, un tempo era la colonia più prospera della zona.
Quand l'indépendance a été prononcée le 1er janvier 1804,
quando abbiamo fatto l'indipendenza nel 1 gennaio nel 1804,
celui qui avait porter le peuple à l'indépendance des Salines, il n'avait pas les mêmes idées que Toussaint Louverture.
Colui che aveva fatto l'indipendenza, il fondatore della patria, uno che si chiamava Dessalines, non aveva lo stesso pensiero politico di questo Louverture.
Toussaint Louverture voleva l'indipendenza, ma sous un protectorat français.
Louverture voleva l'indipendenza, però come un protettorato della Francia.
Mais comme il n'avait pas été compris que c'est Dessalines qui avait donné l'indépendance, pour le Dessalines, c'était coupe et tête, boule et caille.
Per questo Dessalines, la politica era tagliare le teste, bruciare le case, testualmente.
C'est ainsi que tous les techniciens français sont partis ou bien tués. E che il peuple était laissé à lui-même.
E così hanno fatto ripartire tutti i francesi preparati, i tecnici, gli ingegneri, i medici, e così il popolo è stato abbandonato a se stesso.
E in più, la France a imposé à Haïti une dette pour l'indépendance.
Per di più, la Francia ha imposto al popolo haitiano un debito per, diciamo, pagare i danni dell'indipendenza.
Le revenu servait à payer cette indépendance.
E tutto ciò il paese poteva guadagnare serviva per pagare questo debito estero.
Après l'indépendance, on a eu donc des chefs haïtiens. Mais beaucoup cherchaient plutôt à défendre leurs intérêts que les intérêts du peuple.
Dopo l'indipendenza abbiamo avuto vari capi, però molti di loro si sono preoccupati di conservare, custodire i loro interessi, ma non quelli del popolo.
On a eu surtout des généraux.
Abbiamo avuto soprattutto dei generali, dei militari.
Pour ne pas être trop long, je vais aller jusqu'à l'occupation américaine.
Per non essere per non dilungarmi troppo, vorrei fermarmi sulla occupazione americana che abbiamo conosciuto.
Les Américains ont occupé le pays de 1915 à 1934.
Gli americani hanno occupato il paese dal 1915 al 1934.
Ils ont massacré les paysans qui résistaient parce que c'était peuple de lutteurs.
Hanno massacrato i contadini che lottavano, perché come dicevamo prima un popolo di gente che lotta.
Les paysans n'avaient pas accepté les conditions que leur imposaient les Américains.
I contadini non avevano accettato le condizioni che venivano imposte dagli americani.
Et en 1934, les Américains partirent du pays.
Nel 1934 gli americani partirono dal paese.
Malheureusement, ils nous ont laissé l'armée.
Sfortunatamente hanno lasciato le forze armate,
la police que nous avons et les chefs de section.
E la polizia che abbiamo adesso e i cosiddetti capi di sezione.
Cette armée, cette police et les chefs de section étaient préparés pour défendre les intérêts américains.
Le forze armate, la polizia e questi capi di sezione erano soprattutto preparati per difendere gli interessi americani.
E c'est ainsi que l'on a connu beaucoup de coup d'état.
E così abbiamo conosciuto tutta una serie di colpi di Stato.
On a eu surtout des gouvernements militaires.
Abbiamo avuto molti militari al potere.
En 1957, on avait donc le général Kébo qui fit des élections au profit des Duvaliers.
Nel 1957 un generale ha organizzato le elezioni e ha fatto e ha fatto un passaggio del potere ai Duvalier.
On a eu Duvalier de 1957 à 1961, Duvalier père.
E abbiamo iniziato questa lunga dittatura di Duvalier père, Papa Doc, dal 1957
à 1971. C'était un temps
très dur. Era molto duro.
Et le peuple en avait marre.
E il popolo non ne poteva più.
Avant sa mort en 1971, il déclarait au peuple: je vais passer le pouvoir à la jeunesse.
Prima di morire nel 71, disse al popolo: adesso io consegno il potere alla gioventù.
Les jeunes vivaient d'espérance, pensant qu'ils allaient avoir le pouvoir.
I giovani erano così felici, contenti, pensavano di avere il potere.
Mais la jeunesse était son fils.
La gioventù era suo figlio, Jean-Claude Duvalier, Baby Doc.
Mais Jean-Claude Duvalier, pendant ses premières années, a dirigé le pays sans répression.
Duvalier, nei suoi primi anni, ha governato senza repressione, senza uccidere la gente.
De 1971 jusqu'à 1980.
Fino a 1980.
Malheureusement, 1980, il épousa Michel Bennett.
Nel 1980 si sposò con una signora che si chiama Bennett.
C'était pour le valeur de Jean-Claude Duvalier, le malheur pour le pays d'Haïti, donc le malheur pour tous.
Et era per la sfortuna del paese, per la sfortuna per lo stesso Jean-Claude Duvalier e anche soprattutto per la gente, per il popolo.
C'est un peuple délitaire, le peuple va lutter pour arriver à 1986.
È un popolo che lotta e così hanno iniziato subito a lottare fino ad arrivare all'86.
Le 7 febbraio 1986, le pays était débarrassé de la dictature de Duvalier et de Michel Bennett.
Il 7 febbraio del 86 il popolo finalmente si era sbarazzato della dittatura dei Duvalier.
Ma malheureusement, ce sont encore les militaires qui vont reprendre le pouvoir avec le général Nanfi, plus tard le général Avril.
E così dopo i militari hanno preso il potere dopo la partenza di Duvalier.
Le peuple va continuer à lutter jusqu'à ce que, en décembre 90, il est pu élire pour la première fois de son histoire le président qu'il voulait.
Il popolo continuava a lottare fino al 1990, dove hanno eletto per la prima volta nella storia del paese una persona che loro volevano.
Le 7 février 1991, donc c'était l'investiture de ce nouveau président que le peuple avait choisi.
Il 7 febbraio 1991 era la data dell'investitura di questa persona che il popolo aveva scelto.
C'est une date inoubliable.
Era una data indimenticabile.
Le pays était beau, le pays était propre.
Il paese era molto bello, era molto pulito.
Parce que le peuple avait l'espoir que quelque chose allait changer.
Il popolo aveva speranza, sperava che qualcosa potesse davvero cambiare nel paese.
Malheureusement, il n'a eu que 7 mois de tranquillité.
Però non era così, aveva solo 7 mesi di tranquillità.
Du 7 février au 30 septembre Carreones.
Dal 7 febbraio 91 al 30 settembre, sempre dello stesso anno.
E depuis ce 30 septembre 1991, l'Haïti connaît la plus terrible des dictatures de son histoire.
E da quella data lì, 30 settembre del 91, il paese conosce la più feroce, la più terribile dittatura che non abbia mai conosciuto durante tutta la sua storia.
Le peuple continue à résister peut-être dans le maquis.
Il popolo continua a lottare, però questa volta di nascosto.
Parce qu'il n'y a aucune liberté, pas de liberté d'expression.
Non ha nessuna libertà, non ha la possibilità di esprimersi,
de se réunir,
di radunarsi, di anche poter circolare liberamente, non può.
Chaque fois que voit un nombre d'espoir, ça s'évanouit.
Ogni volta che c'è una specie di speranza che viene, di nuovo svanisce.
On a eu l'accord du 7 juillet 1993 qui annonçait donc le retour du président pour le 30 octobre.
L'anno scorso, il 3 luglio, ci fu un accordo che prevedeva il ritorno del presidente in esilio per il 30 ottobre.
Malheureusement, on n'a pas eu le 30 octobre.
Di nuovo non abbiamo avuto questo ritorno questo 30 ottobre.
E a questa occasione c'était plutôt davantage de massacre, davantage de repression.
E soprattutto in quella data abbiamo conosciuto molti massacri e hanno ammazzato molta gente.
Le peuple continue à résister.
Il popolo continua a resistere.
Parce qu'il ne se résigne pas et il n'accepte pas cette condition.
E perché non si rassegna e non accetta queste condizioni.
Quand viendra-t-il ce jour de Pâques qui remplacera le long vendredi saint?
Quando finalmente ci sarà questa domenica di Pasqua che sostituirà questo lungo, lunghissimo Calvario.
E je m'arrête là.
E mi fermo qui.
Latina sembra sempre più appartenere al femminile ed essere rappresentata da volti di donne. quello sorridente e severo del premio Nobel per la pace 1992, Rigoberta Menchú, l'India Maya Kichewa Temoltega, emblema della sofferenza e della lotta del suo popolo, o quelli segnati dal dolore delle madri argentine di Plaza de Mayo, imperterrite e implacabili nella loro ricerca di verità e giustizia, che hanno ricevuto in nome dei figli lo scorso anno il premio Sakharov per i diritti umani, consegnato dal Parlamento europeo. E ancora, i lineamenti sconosciuti di quell'immensa moltitudine di donne destinate a rimanere senza nome, duramente impegnate nella vita e nella politica, nel privato di durissime esistenze quotidiane e ruoli pubblici, a trasformare la realtà per sé e per i propri figli in qualcosa degno di essere vissuto, a partire proprio da condizioni minimali come la salute, l'istruzione, il lavoro, in una parola, dignità e giustizia sociale. Occhi, visi, parole, ne abbiamo visti e sentite tante in questi ultimi anni di faticosa pratica di una solidarietà resa sempre più difficile da silenzi, indifferenze, negligenze, piccoli e grandi disattenzioni. Di una però soprattutto non intendiamo smemorare, e ricordando lei vogliamo fare memoria di tutte le donne che con il loro sacrificio hanno illuminato, dato senso e nonostante tutto speranza a questa cupa fine di millennio che ci troviamo a vivere. La salvadoregna Marianella Garcia Villas, l'antigone latinoamericana, la sorella dei morti, l'avvocato dei poveri e degli oppressi, l'antagonista del tiranno, che ha fatto della sua breve vita e della sua atroce morte avvenuta il 13 marzo di 11 anni fa un esempio e una testimonianza per l'America Latina e per il mondo intero di una scelta portata fino in fondo con le armi della parola, della denuncia coraggiosa e instancabile, della condivisione. Marianella Garcia Villas nasce nel 1947 da una famiglia dell'alta borghesia del Salvador, il più piccolo e fra i più tormentati paesi dell'America centrale. Formatasi in un ricco e prestigioso collegio religioso spagnolo, passa dalla militanza nella Democrazia Cristiana salvadoregna agli arresti e alle persecuzioni a opera delle forze di sicurezza del democristiano Napoleon Duarte. La sua presa di coscienza assume caratteri sempre più radicali in risposta alla situazione di violenza e di terrore scatenata nel paese dagli squadroni della morte, strumento di un'oligarchia militare che fa tacere con l'assassino anche la voce del vescovo Oscar Arnulfo Romero, cui Marianella è legata da un intenso rapporto spirituale fatto di profonda amicizia e collaborazione. In proposito, leggiamo un pezzetto da Eduardo Galeano, Il siglo del viento. L'arcivescovo le offre una sedia. Marianella preferisce parlare in piedi. Viene sempre per gli altri, ma questa volta Marianella viene per sé. Marianella Garcia Villas, avvocato dei torturati e dei desaparecidos del Salvador, non viene questa volta in cerca della solidarietà dell'arcivescovo per nessuna delle vittime di Daguisson. Con tutta pienezza racconta che i poliziotti l'hanno sequestrata, legata, colpita, umiliata, spogliata e che l'hanno violentata. Lo racconta senza lacrime né soprassalti, con la sua calma di sempre, ma l'arcivescovo Arnulfo Romero non aveva mai ascoltato queste vibrazioni di odio nella voce di Marianella echi di schifo, richiami di vendetta, e quando Marianella tace, l'arcivescovo attonito tace anche lui. Dopo molto silenzio, lui comincia a dirgli che la Chiesa non odia né ha nemici, che ogni infamia e ogni uomo contro Dio fanno parte dell'ordine divino, che anche i criminali sono i nostri fratelli e che per loro deve pregare, che deve perdonare i suoi persecutori, che deve accettare il dolore che deve. E subito l'arcivescovo Romero si interrompe, abbassa lo sguardo, affonda la testa nelle mani, muove la testa negando e dice: no, non voglio sapere, non voglio sapere, dice, e gli si spezza la voce. L'arcivescovo Romero, che sempre dà consolazione e ricovero, sta piangendo come un bambino senza madre e senza casa. Sta dubitando l'arcivescovo Romero, che sempre dà certezza, la tranquillizzante certezza di un Dio neutrale che tutti comprende e tutti abbraccia. Romero sta piangendo e dubitando e Marianella gli accarezza il capo. Non violenta per scelta, in un paese dominato dalla violenza, in tutta la sua breve ma intensissima vita si è battuta con le armi della ragione e dell'amore contro la logica della violenza e la sopraffazione dei più deboli, degli emarginati, dei senza voce. Sempre Galeano. Ogni mattina all'alba facevano la coda. Erano parenti, amici o fidanzati dei desaparecidos del Salvador. Cercavano notizie o venivano a darne. Non avevano altro luogo dove chiedere o dare testimonianza. La porta della Commissione dei diritti umani era sempre aperta e si poteva anche entrare per il varco che l'ultima bomba aveva aperto nella parete. Da quando la guerriglia era cresciuta nelle campagne salvadoregne, l'esercito non usava carceri. Di coloro che lavoravano nella commissione, Maddalena Enriquez, quella che rideva sempre, fu la prima a cadere. I soldati la gettarono letteralmente scuoiata in riva al mare. Dopo fu il turno di Ramón Valladares, buttato nella strada. Rimaneva Marianella García Villas. La sua è stata una scelta coerente e definitiva di un'azione portata a tutto campo in favore dei diritti umani e della liberazione, dalle sedi legali ai tribunali, al Parlamento, dai quartieri miserabili ai mercati, alle istituzioni, alla comunità internazionale. Questo per lei ha significato la creazione della Commissione dei diritti umani del Salvador, di cui è stata presidente e instancabile animatrice, partecipe della sofferenza atroce del suo popolo, sollecita al richiamo del dolore e del sangue versato, a cui dare un senso, una speranza, una risonanza a livello internazionale, proprio perché, come lei stessa dirà nell'editoriale del bollettino della Commissione in data gennaio 81, stiamo toccando il fondo. Domande come: chi sono gli assassini del popolo? Che ruolo gioca la Democrazia Cristiana nella sua alleanza con la giunta militare? Perché i governi democratici del mondo non hanno ancora rotto le loro relazioni diplomatiche con un governo genocida e assistono impassibili all'intervento nordamericano. E il Papa, a quale interesse obbedisce? Qual è la sua posizione di fronte al massacro di un popolo? Conosciamo tutte le risposte, sono ben chiare. Dal 1978 stiamo raccogliendo dati sulla realtà della nostra gente, elaborando relazioni, prendendo posizione su quanto accade, denunciando il fatto che nella più assoluta impunità si sta consumando l'aggressione contro un popolo con l'evidente intenzione di sterminarlo, di distruggerne la migliore linfa di libertà. E adesso, gennaio 1981, laddove il susseguirsi degli eventi ha superato di gran lunga ogni possibilità di comprensione umana, quando è evidente il genocidio generalizzato, ci assalgono gli interrogativi e il dubbio. Perché? A che scopo fornire altre informazioni, dati ed analisi ai fori internazionali, ai tribunali, ai corridoi dei ministeri, alle case dei religiosi, alle agenzie giornalistiche, alle corrispondenze degli uomini importanti, alle anticamere, alle sedi più diverse? Chi onestamente ha bisogno di ulteriori dati, cifre, informazioni, analisi per interpretare la realtà che soffre il popolo salvadoregno, i motivi della sua lotta per prendere posizione in suo favore? C'è forse bisogno, per spingere la comunità internazionale, che venga assassinata altra gente, che ancora più donne siano violentate e massacrate, che davanti agli occhi delle madri muoiano ancora altri bambini letteralmente mangiati dalle formiche? Se è così, che lo si dica, che vengano fatte dichiarazioni, firmati documenti e trasmessi attraverso le agenzie internazionali di informazione. Ciò sarebbe in contrasto con la giustizia, ma almeno costituirebbe una chiave di interpretazione. Il non sapere ci fa paura, certo, soprattutto non conoscere se è stato conquistato il cuore del mondo. Perché viviamo straziati, perché se appena ci lasciano dire chi siamo, le nostre parole non possono essere pura retorica. Stiamo toccando il fondo, stiamo toccando il fondo. E successivamente, oggi, 24 marzo 1981, primo anniversario del suo assassinio, in Salvador continua la sofferenza e insieme la speranza del popolo per cui Monsignor Romero ha dato la vita. Molte sono le cose successe in un anno, immensa la barbarie del governo di Napoleon Duarte. Assai il sangue versato dal popolo, le torture subite nel corpo e nell'anima, innumerevoli le denunce lanciate al mondo intero con il sentimento del profeta che chiama nel deserto. In questo momento cruciale, la Commissione dei diritti umani del Salvador, sparsa in tutti i paesi del mondo, rivolge un appello speciale a quelle istanze con le quali ha in qualche modo una corrispondenza di obiettivi, agli organismi per la difesa dei diritti umani, alle organizzazioni umanitarie, alle chiese. Non lasciate seppellire insieme al profeta le sue parole. Monsignore Romero ha espresso quello che dovrà rimanere impresso per sempre nella volontà di quanti amano la libertà e la giustizia. Siate onesti servitori del popolo. Le scelte di Marianella, di Maddalena, delle suore nordamericane e di tante donne di cui non conosciamo nome e volto rappresentano un'opposizione radicale a quella violenza cui il Salvador e l'America Latina hanno pagato un prezzo altissimo e le cui conseguenze, seppur mitigate o mascherate da democrazie a bassa intensità, continuano a fare vittime, a minacciare la vita e la dignità di interi popoli. Un'opposizione portata fino in fondo alle estreme conseguenze e per questo capace di costituire uno straordinario esempio di lotta diversa e pacifica, non per questo meno efficace della scelta dell'azione armata. L'opzione per i poveri, per gli oppressi, per la vita, la giustizia, vissuta al femminile e intrecciata al destino degli uomini, di tutti per una liberazione al plurale da costruire insieme giorno per giorno. Presto sentirete parlare di me perché mi ammazzeranno, aveva detto Marianella ai suoi amici italiani, e nonostante questa profonda consapevolezza sente di non potere, di non volere sfuggire al suo destino e rientra clandestinamente in Salvador per portare fino alle estreme conseguenze la sua scelta dei poveri e degli oppressi, la sua lotta per i diritti umani, anche perché pensa: la mia storia è parte della storia di tutto il popolo. Posso essere un testimone, ma non un personaggio. Il mio non è un caso unico, singolare, fuori del comune. Quello che è successo a me è successo a migliaia di uomini e donne in tutto il paese. La sostanza è quella di un cammino che si confonde con quello di tutti. E il marzo, il 13 marzo 1983, Marianella viene catturata dall'esercito, brutalmente torturata, uccisa. Due giorni più tardi un comunicato stampa delle forze armate informava che presso il villaggio di La Bermuda nel Cuscatlán, in uno scontro a fuoco assieme ad altri guerriglieri, era caduta la terrorista Marianella Garcia, ovvero comandante Lucia, che guidava il gruppo. Secondo uno stile, una prassi già tristemente collaudata in Salvador, di far apparire una delle innumerevoli esecuzioni extragiudiziali come conseguenza di uno scontro armato. D'altra parte, l'unica arma trovata in possesso della pericolosa terrorista era solo una macchina fotografica, dono degli amici della Fondazione Internazionale Lelio Basso, la stessa che l'aveva fedelmente accompagnata nel suo lavoro di ricerca della verità. La vicenda e la testimonianza di Marianella Garcia Villas è stata raccolta in un commosso e densissimo libro scritto nel 1984 da Raniero Lavalle e Linda Bimbi, nel cui titolo Marianella e i suoi fratelli è racchiuso il senso di un'esistenza e l'alto valore simbolico di questa Antigone dei nostri tempi, che entra a pieno titolo in una storia latinoamericana che in qualche modo appartiene e chiede ragione a tutti noi. Grazie.
Del discorso con Monsignor Romanissima, di cui abbiamo tanto desiderato la presenza e di cui non sappiamo bene quando tornerà. Io devo dire semplicemente due parole sul libro che già vi è stato detto, per dire che non è stato un dono mio, come diceva Gianni Novelli, ma è stato un dono che Balducci ha voluto fare ai cattolici italiani. Questo è un libro che non doveva avere inizio e che non è riuscito ad avere una fine. Io non volevo farlo, Balducci me l'ha letteralmente imposto, e le cose sono andate in questo modo. Mi sembra importante dirlo perché con questo credo che si possa capire anche perché noi continuiamo testardamente a celebrare gli anniversari del martirio. E nel 1990, compiendosi il 10° anniversario dell'assassinio di Monsignor Romero, un piccolo gruppo di cristiani cattolici e protestanti ha deciso di fare una commemorazione del Vescovo Martire. Non ha trovato un ambiente religioso e si è rivolta quindi a chiedere ospitalità a una casa del popolo di Firenze, una grande casa del popolo che si chiama Vie Nuove. E lì sono stato chiamato a tenere questa commemorazione. Devo dire che quella sera, anche perché c'era stata una grande manifestazione contro il razzismo, le presenze erano soprattutto di non cristiani, forse molti cattolici, molti protestanti partecipavano al corteo, insomma, fatto sta che il gruppo era, l'assemblea era composta soprattutto da comunisti. Quando io ho terminato di parlare, nessuno ha applaudito, mi sono guardato intorno un po' sorpreso, ho visto che i compagni e le compagne che sedevano nelle prime file avevano tutti gli occhi pieni di lacrime. E quella sera è finita con una lunga serie di testimonianze della gente che veniva al microfono per dire che sostanzialmente la sinistra aveva bisogno di questi valori e di queste testimonianze, che bisognava che anche la sinistra, anche i non credenti, cominciassero a occuparsi di persone come Monsignor Romero. Il giorno dopo Balducci, che aveva 1000 antenne in tutta l'Italia, ma 10.000 per quella che riguardava Firenze, mi ha telefonato dicendo che aveva saputo di questa serata e che io dovevo scrivere il libro su Monsignor Romero. E io gli ho risposto che assolutamente non l'avrei fatto, perché io facevo allora il deputato e cercavo di farlo bene, quindi non avevo tempo, perché io non ero mai stato nel Salvador e da giornalista serio non ho mai scritto di una zona che non avevo visto. Infine, se posso anche dirlo, lo dico volentieri per l'affetto che mi legava a Balducci, perché lui me l'aveva chiesto un po' burbanzosamente. Allora, Balducci era un montanaro del Monte Amiata, io sono un montanaro della Valle Camonica, non mi piace che la gente mi dica burbanzosamente cosa devo fare. Quindi gli ho risposto di no, e lui, come se io non gli avessi risposto di no, tutte le volte che pubblicava il catalogo della casa, della sua casa editrice, della casa edizioni Cultura della Pace, metteva in preparazione Ettore Masina, Oscar Romero, aggiungeva anche pagine 246.000-26.000, che erano proprio una cosa del tutto. Ecco, io questo non doveva avere inizio, quindi, questo libro. Invece sono successe tutta una serie di cose, le più importanti delle quali sono state che quando c'è stato il trattato, l'armistizio tra la guerriglia e lo Stato fascista del Salvador, i democratici si sono rivolti a molti parlamenti chiedendo che venisse inviato un testimone. Io ero allora presidente del Comitato per i diritti umani della Camera e sono stato scelto per andare a San Salvador. Quindi sono arrivato in questo paese dove non conoscevo di più, ci sono arrivato con una carica ufficiale che mi ha consentito di poter girare come volevo, come non avrei potuto fare se fossi andato da semplice giornalista. Ho potuto incontrare tutti i collaboratori di Monsignor Romero e soprattutto rimanere sconvolto da una grande festa che è stata fatta sulla piazza della cattedrale, in cui un'enorme gigantografia di Monsignor Romero recava la scritta «Monsignore, sei risorto nel cuore del tuo popolo». Sono tornato indietro già un po' con la mia avversione al libro molto inclinata. Poi non sono più stato eletto deputato, quindi improvvisamente ho avuto tanto tempo, perché la RAI nella quale sono rientrato a tutto pensava tranne che a farmi lavorare. E infine è morto Balducci. Ecco, quando è morto Balducci io non potevo più dirgli di no, e questo libro è stato fatto. Non sono stato capace di chiuderlo, non sono stato capace di chiuderlo perché mi sembrava che la storia di Romero non potesse avere fine, perché la storia dei martiri continua parlando a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, e quindi il libro finisce con una cronologia, cioè con l'elenco dei segni dei tempi, delle cose che sono successe dopo quell'assassinio. Oggi sarebbe da continuare la cronologia, tra due giorni il Salvador va alle urne per le nuove elezioni. Si fronteggiano quattro candidati alla Presidenza della Repubblica, quasi certamente vincerà il candidato fascista di Arena, dell'Alleanza Renovadora, come si chiama, ed sarà un peggioramento netto della situazione che esiste oggi, che già vede gli squadroni della morte avere ripreso in pieno la propria attività. Non sarà certamente eletto presidente Rubén Zamora, che è un democratico che molti di noi conoscono e che è certamente l'uomo politico più eminente dell'America centrale. Voglio dirvi semplicemente due o tre cose che mi hanno colpito mentre facevo questa biografia, perché mia moglie sa bene come ogni tanto io fossi stressato, sia perché è stato un lavoro difficile, perché ho dovuto leggere valanghe di cose in lingua spagnola, sia perché una personalità del genere mi metteva in grande difficoltà. È difficile scrivere dei santi, interpretare i santi. Ci sono state però alcune cose che mi hanno colpito. Non dirò, uno dei dati fondamentali era il rapporto con Monsignore, il rapporto molto libero che Monsignore aveva avuto con le donne, ma questo avete già sentito qualcosa attraverso questa intensa collaborazione e affetto reciproco che c'è stato con Marianella Garcia. Quindi dirò semplicemente questo: il fatto che Monsignor Romero aveva paura. Monsignor Romero aveva una grande paura di essere ucciso, aveva un grande attaccamento alla vita. Giustamente notava Armido Rizzi in una presentazione che ha fatto del mio libro che c'è una grande differenza tra i martiri dell'America Latina e i martiri dell'antica Chiesa cristiana. Quando Sant'Ireneo viene trascinato a Roma con un lunghissimo viaggio per essere buttato alle fiere nel Colosseo, un gruppo di suoi amici cerca di corrompere i carcerieri perché lui possa fuggire, e a Roma altri amici cercano di fare in modo che l'imperatore lo grazi. Sant'Ireneo scrive una lettera terribile per dire che lui anela al martirio, vuole il martirio. Il martirio è una cosa molto importante per lui, vuol dire raggiungere immediatamente il regno dei cieli. E Romero ha avuto molta paura di morire. C'è una pagina molto inquietante raccontata da quello che è stato il suo direttore spirituale. Romero, una settimana prima, 10 giorni prima di essere ucciso, fa degli esercizi spirituali con il suo clero. Nella notte sente che arrivano delle macchine, le portiere che sbattono, delle voci concitate, e lui si domanda se non debba fuggire in un bosco. Il suo direttore spirituale dirà: Monsignor Romero ha vissuto il Getsemani. E ciò nonostante è andato avanti a fare quello che riteneva di dover fare. Queste sono le testimonianze che ti mettono in crisi. Io ho scritto una volta che a me non mi ha messo mai in crisi il Che Guevara, che era un mio coetaneo. Era talmente bello, talmente coraggioso, talmente ardimentoso, avventuroso, che non mi sembrava della mia stessa razza, mi sembrava un marziano, oppure il marziano era lì. E la prima volta che io ho capito invece che chi mi poteva scrollare fuori dalla mia nicchia tranquilla e dare un senso di sfida è stata Goiânia, una città del Brasile, in cui mia moglie e io siamo andati a partecipare a un convegno nazionale della Commissione Pastorale della Terra. E lì un giorno, mentre stavo in un cortile, ho visto una persona, una piccola persona che camminava rasente a un muro, e ho fatto questa fantasia: ecco un uomo che vive morendo di paura. E subito dopo una persona mi ha detto: questo è padre Josimo Tavares, è una persona che ha già avuto 3 attentati da parte dei Fazendeiros. E questo Josimo Tavares, io l'ho visto in agosto, nel maggio successivo è stato ucciso dai Fazendeiros per la sua testimonianza di giustizia, per la sua predicazione in favore dei poveri. Ecco, tra l'agosto in cui avevo visto un uomo che moriva di paura, che viveva morendo di paura, e il maggio in cui è stato ucciso, padre Josimo Tavares ha continuato a dire le cose per cui sarebbe andato a morire. E così è stato di Romero. Nello stesso tempo, questo martire che aveva paura di morire, nel dire la verità, nell'esercitare la profezia, era un uomo che era diventato felice. Chi leggerà la biografia, o chi ha letto già altre biografie di Monsignor Romero, vede un prete all'inizio e poi un vescovo rigorista nei suoi stessi confronti. Quando è fatto, appena diventato arcivescovo di San Salvador, quando va a stare in un ospedaletto in cui ci sono delle suore, le suore notano con sorpresa e anche con paura che lui ingurgita manciate di tranquillanti ogni volta che si siede a mangiare, manciate di pillole. Quando Monsignor Romero viene convertito dal suo popolo e comincia a vivere col suo popolo e comincia a rendersi disponibile alla profezia di Dio, è un uomo che è felice di stare con la gente. Apre un piccolo bar nell'arcivescovado, fa gite con i suoi collaboratori, mette delle cassette di marimba, che è uno strumento musicale molto allegro, dell'America Centrale, nella sua Toyota, quando va a compiere azioni che molto spesso sono pericolose. Ecco, questa capacità di vivere nella gioia mentre si sfida la morte, questa è una cosa che mi ha fatto una grandissima impressione. Vorrei concludere così: noi ci riuniamo tutti gli anni per fare questa memoria dei nostri martiri, e giustamente poco fa la memoria è stata fatta non soltanto di Romero ma anche di Marianella. Ecco, vicino a queste celebrazioni per me si apre una domanda angosciosa. Uno degli ultimissimi giorni che Marianella è stata a Roma, siamo andati insieme a Rignano sul Flaminio, dove un gruppo di giovani ci aveva invitato a parlare dell'America Centrale. E quando siamo arrivati in questo paese, a relativamente pochi chilometri da Roma, abbiamo trovato che la riunione che doveva essere in chiesa non si poteva più fare in chiesa perché il parroco aveva ritirato il suo permesso. Allora, questa obiezione di questo parroco, che non so neanche come si chiamasse, tremebondo di far perché arrivava nel suo paese questa Marianella Garcia, che parlava di certi problemi, ci arrivava questo Ettore Masina, non so, ecco, assomiglia alla paura che Monsignor Romero e alla diffidenza che Monsignor Romero suscitava nelle congregazioni romane. Sono stato contento di sentire che Monsignor venisse, ha fatto una visita al Limina e che tutto è andato bene, mi ha detto lui. Per Romero non andò bene, fu aggredito letteralmente più volte. Suscitava paura. Ecco, perché questa paura? Io credo perché la profezia incarnata semplicemente in uomini come Romero ci stana dalle nostre tranquille costumanze e ci obbliga a uscire anche dalle nostre indebite, cerimoniose, non evangeliche obbedienze, dalle nostre preghiere senza croce, da una fede senza speranza e dunque senza gioia. E forse per questo che troppe nostre Eucaristie, a differenza di quelle che celebravano il signor Romero, hanno più del funerale che del battesimo del tempo. E che ancora oggi molti cardinali e vescovi ci chiedono non di sperderci come lievito e sale nella pasta, ma di addensarci in blocchi di lievito e in blocchi di sale che respingono la gente, che respingono la pasta. Non per questo piangevano quei miei ascoltatori della casa del popolo. Non a questo, io sono convinto, ci chiama Monsignor Romero. Grazie.
Tempo, spazio e opportunità di fare delle domande, di intervenire.
Forse vorrei cominciare io a fare una domanda al nostro Romero, lui poi mi risponde quello che vuole. E non so se il nostro Romero sa che lui è in Italia il vescovo haitiano più famoso e che quello che noi sappiamo di lui ci spinge a considerare un grande dono quello di averlo con noi qui.
Je ne sais pas si vous savez qu'en Italie vous êtes l'évêque le plus connu et le plus fameux, et que tout ce que nous savons de vous, tout cela nous est juif. Donc qu'est-ce que.
E quello che noi sappiamo, purtroppo i giornali italiani parlano pochissimo di Haiti. Non c'è quasi nessun rapporto tra il volontariato italiano, per esempio, e Haiti. Tutti i nostri rapporti in genere sono piuttosto con la Repubblica Dominicana. Però quel poco che sappiamo, e lo sappiamo attraverso fonti straniere, è che Monsignor Romelis è un testimone molto forte, molto coraggioso dei diritti del popolo.
Il est vrai que la presse italienne parle très peu de la situation d'Haïti et aussi de vous, mais peu de choses qu'on dit de vous, mais ça nous permet de comprendre exactement ce que vous vivez et aussi le témoignage que vous donnez là-bas.
Et que questo gli ha valso spesso minacce dagli estremisti di destra. Allora volevo domandare se era possibile che lui ci rispondesse qualcosa dei suoi rapporti con il governo golpista, con il governo attuale.
E certainement cela vous a procuré aussi des menaces de la part des gens de la droite, et aussi si vous pouvez nous parler un peu de vos rapports avec le gouvernement militaire putschiste.
De le coup d'État du 29-30 septembre 1991, donc il y a eu à dénoncer le coup, parce que c'était un coup porté à la démocratie.
Subito dopo il golpe di Stato del 30 settembre ho denunciato il colpo fatto, perché è stato davvero un colpo contro la democrazia.
Et juste depuis ce jour jusqu'à cette date, je continue à dénoncer donc ce qui est à dénoncer.
Et da quella data fino ad oggi continua sempre a denunciare quello che c'è da denunciare.
Et ce qui m'a valu des menaces.
Et questo m'ha costato parecchie minacce.
E poi des attentats.
E alcuni attentati.
L'un des plus frappants, c'est celui du 24 septembre 1992.
Uno di quelli più toccanti è stato quello del 24 settembre del 92.
Je rentrais du Canada le 20 septembre.
Tornavo dal Canada il 20 settembre.
Ce jour-là, j'ai eu beaucoup de problèmes
avec les militaires à un poste de police.
Quel jour ebbi molti problemi con i militari a un posto di polizia.
Ils m'ont gardé 45 minutes à la porte de la ville de Jérémy.
Mi hanno fermato all'entrata, all'ingresso di Jérémy, della mia città, per 45 minuti.
Donc, et puis le deux jours plus tard, le 22 septembre, à ce même poste, j'ai eu beaucoup de difficultés aussi.
Due giorni dopo, allo stesso posto.
L'arma à la main est dégainée.
E il comandante, comunque il militare che doveva seguire la processione, stava lì dietro a noi con la sua arma in mano e seguiva tutto.
Ma le peuple donc suivait, e quand il avait suivi au regardé, observé par le peuple, il s'est retiré.
E quand il quando ha visto che il popolo seguiva e vedeva tutto, lui si è ritirato ed è andato via.
Ma dalla nuit, le 24 settembre, a 1h du matin,
nella notte del 24 settembre, a 1 di mattina,
un commando, commandé par un sergent, deux militaires, deux autres militaires en uniforme, et cinq civils bien armés est devenu au presbytère pour m'assassiner.
Quindi in quella notte del 24 settembre un gruppo, un comando diretto da un sergente, poi due altri militari e cinque civili, però sono sempre militari, erano arrivati lì per fare non so che cosa.
J'ai eu la vie sauve grâce à un autre militaire qui est de la place, donc qui n'était pas venu chez lui depuis 10 ans, mais il était de passage. Alors il est arrivé, il a dit chez lui, dans sa ville natale, et on n'assassinera pas l'évêque.
Et au habit. Ho avuto la vita salva grazie a un militare che da 10 anni non era tornato nel paese, nella città, e lui disse a questi militari: nella mia città natale non permetterò mai a qualcuno di uccidere il vescovo. E così si è messo in mezzo e ha calmato questi altri militari.
E lo ha detto: se gli va a avere dei morti, sì, gli va a avere dei morti. Ma se vous êtes vous-même.
Dice che se volete che ci siano dei morti, ma sarà tra me e voi, ma il vescovo lo lasciate da parte.
E donc les autres se sont retirés parce qu'ils ne connaissaient pas son grade.
E gli altri si sono ritirati perché questo militare era più avanzato di loro, aveva un grado superiore.
Ma le coup était tellement bien préparé que, comme il n'y a pas de téléphone, dans les localités, dans plusieurs localités, et même dans la ville de Jérémy, ils ont eu le temps de célébrer la mort de l'évêque.
Avevano talmente preparato questo colpo d'affare che già avevano iniziato a celebrare la morte del vescovo. Facevano festa perché non c'è il telefono, quindi non potevano comunicare, pensavano che il colpo fosse riuscito.
Un deuxième attentat assez saillant, c'était le 25 février 1993.
Un altro attentato nel 93, il 25 febbraio del 93.
Jérémy avait perdu plus de 2000 personnes en mer à la suite du naufrage d'un bateau qui s'appelait Neptune.
C'era una nave che ha fatto naufragio e 2000 persone sono state, cioè sono morte in quel naufragio.
Comme le gouvernement n'avait pas accepté que les cadavres soient transférés à Jérémie, alors moi j'ai dû monter à Port-au-Prince pour les funérailles.
La maggior parte della gente che faceva parte di quella nave era di Geremia, però il governo non ha dato il permesso di portare i cadaveri a Geremia, temendo lui.
Avant mon départ de Geremia, j'ai eu un coup de téléphone venant de Port-au-Prince, m'annonçant qu'il y avait un attentat préparé contro moi e un di miei prete.
Quindi doveva andare a Port-au-Prince, nella capitale, per celebrare i funerali. Solo qualche giorno prima, qualche ora prima che lui partisse, qualcuno ha chiamato da Port-au-Prince per dire che c'era un attentato che si stava preparando, la gente preparava contro di lui, i militari.
Allora si domandi al prete che doveva accompagnare di departo. Allez à Port-au-Prince, de rester à Jérémie.
E ha chiesto a questo altro sacerdote impegnato di non accompagnarlo, di rimanere a Jérémie.
Moi j'y suis allé, et justement le jour des funérailles, le 25 février, et les fidèles qui sortaient de l'église, on les arrêtait, on les battait. Alors à ce moment-là, j'ai demandé aux fidèles de ne pas sortir de m'attendre.
E è andato a celebrare i funerali e dopo hanno arrestato i fedeli, la gente che veniva per pregare per i funerali, hanno bastonato alcuni, li hanno arrestati e lui ha chiesto ai fedeli di non uscire e di aspettarlo.
J'ai fait venir les membres de la mission civile au NUA e les membres des ambassades.
Ha dovuto fare intervenire i membri della missione internazionale, dell'OSA e dell'ONU.
E c'est ainsi que, avec toutes les voitures de la mission, on a évacué les gens à la cathédrale.
Soltanto grazie a quelle macchine della missione internazionale hanno potuto far andare la gente poco alla volta in quelle macchine delle missioni internazionali.
Et quand l'opération était terminée, moi j'allais prendre ma voiture, garer à l'archevêché du Port-au-Prince.
Quando aveva mandato via tutta la gente, l'operazione era lunga e si apprestava lui a prendere la sua macchina che era posteggiata nella sede del vescovile di Port-au-Prince.
Et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont attaqué.
E in quel momento mi hanno attaccato.
Là encore j'ai eu la vie sauve grâce aux membres della mission civile.
E in quel momento ho avuto la vita salva grazie ai membri della missione ONU.
Donc c'était les deux. Je pourrais en raconter d'autres, mais je crois que ça suffit à titre d'exemple.
Dice che potrei raccontare tanti altri attentati del genere, però bastano questi due casi perché ci sono tanti piccoli altri casi.
Volevo domandare a Monsignore se può dirci qualche cosa sulla presenza del nunzio a Haiti e sulla azione che il nunzio svolge nei confronti della Chiesa haitiana e nei confronti del governo.
Se vuole dire qualcosa sul nom, sulla sua posizione e come il vit son rapport par rapport alla Chiesa d'Haïti e poi l'État haïtien, tout ça, les militaires. Si la façon dont on a reconnu le militaire en Haïti.
En janvier 1980, donc le nonce a été nommé.
Gennaio 92, il nunzio è stato nominato.
Avevo preparato ma uscì il numero.
E il popolo ha accolto con molto male questa notizia, quindi è stato molto dispiaciuto il popolo.
Perché il popolo dice che tutti gli stati n'avevano nommé d'ambassadeur et le gouvernement de facto n'était pas reconnu et voici que donc on nous met un os qui devait présenter ses lettres de créance.
Il popolo dice, ecco, tutti gli altri paesi non hanno riconosciuto il governo militare e adesso in questo momento hanno mandato il nunzio. Che cosa può significare questo? Quindi il popolo era veramente dispiaciuto.
Bien, donc, bon, le nonce est encore là en Haïti.
Nonce est encore en Haïti.
Donc, comme il dit, donc, il a un rôle vis-à-vis de l'Église et un rôle vis-à-vis de l'État.
Il dit qu'il a une mission nel confronto de la Chiesa et anche nel confronto dello Stato.
Bien, comme représentant de l'Église, il est là, dit-il, donc pour défendre l'Église.
Comme compito nel confronto della Chiesa, dice che deve difendere la Chiesa.
E voilà.
Ecco, tutto qui.
Io continuo a fare domande, poi il vescovo mi dirà quando.
Io continuo a porre le questioni.
La cosa che colpisce di più nella biografia, nei rapporti tra Monsignor Romero e la Curia Vaticana, è che le informazioni che arrivano alla Curia Vaticana sono tutte a senso unico. Ecco, in Vaticano, secondo la sua esperienza, c'è un'informazione corretta, cioè che viene da molte fonti, o anche per Haiti le fonti sono soltanto quelle del nunzio.
Une des choses qui frappe souvent quand on lit la bibliographie de Monsignor Romero, c'est que on est souvent touché par le sens unique que prend les nouvelles. Quand ça arrive, on a comme l'impression que la curie romaine est surtout informée par une seule source, qu'on ne voit pas les deux côtés de la médaille. Est-ce que dans votre rapport, vous sentez aussi parfois qu'ils ont, à part le rapport du nom, s'il n'y a pas d'autres sources d'information?
Bon, alors c'est ce qui va arriver plus facilement, d'après les informations qui viennent de l'annonciature, parce qu'il y a la valeur diplomatique, et puis donc ça arrive avec plus de sécurité, plus de sûreté, et bon, certainement il y a d'autres gens qui informent, mais peut-être qu'on ne prend pas au sérieux leurs informations.
Dice il vescovo che sicuramente le informazioni del nunzio sono le prime ad arrivare qui e che sono sicure e che arrivano con la valigia diplomatica e che si fa subito a sentire. Sicuramente poi ci sono altre persone magari così che informano, però non sono considerate tanto queste informazioni.
C'è questo.
Questo è il momento della conoscenzione che è importante con sé a fare la nostra vita di non morire della nostra vita. E abbiamo lavorato su due stati. Thank you.
Non so.
Sì, in France, si vuole, sì, sì. Alors, qu'est-ce que tu veux dire comme une réconciliation avec le champagne, la France, avec vous, avec les anglais de l'Amérique latine? Nous avons fait des campagnes de lettres de pression sur le gouvernement des États-Unis. Ils ne m'envoient plus en arrière des réfugiés. Est-il aidé à rester dans le monde? Alors, quelle autre chose pouvons-nous faire? Je sais que la partie des États-Unis fait partie volontaire pour aider quand la Russie tournera, mais je ne vois pas sans quoi comment il tournera. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pensez? Il faut faire quelque chose.
Bon, ce que vous faites déjà, c'est beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là.
Quello che fate già è molto, però questo non significa che bisogna fermarsi a quello che è già fatto.
Donc, j'ai eu l'occasion de voir Pape Christie, donc en activité, puisque à Jérémie, plusieurs fois, il y a le même Pape Christie. Et il y a même un groupe qui y vit donc comme observateur.
Et j'ai l'opportunité de rencontrer le groupe de Pape Christie qui opère à Jérémie et je vois ce qu'ils font et davvero c'est quelque chose que nous apprécions.
Donc, et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à insister auprès le gouvernement américain, donc surtout la communauté internationale, mais surtout les Américains, pour que la situation soit débloquée.
Et bisogna continuare ad insistere presso gli Stati Uniti, presso tutta la comunità internazionale, ma certamente ancora di più sugli Stati Uniti per sbloccare la situazione.
Et puis il y a beaucoup de religieuses et religieux américains alors, qui souvent vont en Haïti faire des sittings et puis manifester devant l'ambassade américaine.
Ad esempio, ci sono molti religiosi e religiose americani che e spesso fanno dei sit-in davanti alla sede dell'ambasciata americana in Haiti e questo anche permette di non dimenticare, di non archiviare il caso di Haiti. Noi pensiamo che sia una cosa positiva.
Esiste attualmente il fenomeno dei desaparecidos in Haiti?
Est-ce qu'il y a encore ce qu'on appelle le mouvement des desaparecidos sur les disparus?
Oui, ça continue. Et depuis le 30 septembre 1991 jusqu'à ce jour, j'ai pu raconter, pour ne pas trop parler, mais un cas, c'était à l'occasion du 30 octobre 1993. Il y a un couple, quelqu'un est entré, il a pris le mari.
Et dans le 30 octobre fino à oggi, la situazione dei cosiddetti desaparecidos continua a aumentare e ci sono molti casi, ma per non perdere molto tempo ne voglio citare uno. C'è una coppia che il marito è uscito, non è più ritornato.
La dame de dire a celui qui avait pris le monsieur: Monsieur X, j'ai vu que c'est vous qui êtes parti avec mon mari.
La signora, la moglie di questo signore, aveva visto tutto e ha detto: io ho visto lei che ha preso mio marito.
Bon,
après quelque temps, ce monsieur est revenu, pas le monsieur, pas le mari, le monsieur qui a pris le mari est revenu et il est parti avec la femme.
Dopo qualche tempo è arrivato di nuovo lo stesso signore di prima e ha preso questa volta la moglie.
Après quelques jours, les voisins ne voyaient plus ce couple.
Dopo qualche tempo, i vicini non hanno più rivisto questa coppia.
Quelques jours plus tard, on trouvait la femme morte, les bras coupés, les jambes coupées, les yeux crevés.
Qualche giorno dopo hanno trovato questa signora, signora legata con le gambe tagliate, i bracci tagliati, gli occhi cavati.
E le monsieur jusqu'à ce jour non l'ha jamais più visto.
E quell'uomo lì, il suo marito, fino ad oggi nessuno sa dove che è andato a finire, che fine ha fatto.
C'est un cas entre mille.
È un caso tra mille altri.
Penso che una delle cose che ha fatto soffrire di più a Monsignor Romero è l'incomprensione della solitudine, la mancanza di solidarietà dei suoi fratelli di questo del sabato, eccettuando forse molto ancora. Vorrei chiedere se anche il vescovo di Jeremy vive qualcosa di simile.
Il vescovo di Jeremy, avant sa mort, c'était sa solitude, son isolement. Pratiquement, il était isolé par rapport au reste de l'épiscopat. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous aussi, Monseigneur, si vous souffrez la même chose par rapport à l'épiscopat ici?
Bon. Et je travaille avec les autres évêques. On est en réunion, dans les conférences, et dans les assemblées. Et là, nous sommes ensemble pour la visite à Glimina. Nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble. On ne sent pas d'agression, il n'y a pas d'agressivité, ni de leur part, ni de ma part.
E bisogna dire che lavoriamo insieme, abbiamo molti incontri, molte riunioni, adesso attualmente siamo tutti qui presenti, bisogna dire che tra di noi non c'è aggressività da parte, né da parte loro né da parte mia.
Se il popolo soffre così tanto, che cosa dice il vescovo al popolo della sua diocesi?
Se il popolo soffre come ça, qu'est-ce que vous dites au peuple de votre pays qui souffre tant?
J'essaie toujours de donner au peuple une parole d'espérance et pour essayer de le réconforter dans sa douleur, dans sa peine.
E soprattutto cerco di confortare il popolo, di dare una parola di speranza, di accompagnarlo e soprattutto di aiutarlo, accompagnarlo nel dolore e nella pena che vive, nella tribolazione che vive.
Et ce peuple-là, comme je l'ai dit, je l'ai dit tantôt, alors il sait qu'il en sortira, il sortira de cette situation de crise.
Et il popolo fiducioso sa di poter un giorno uscire da questa crisi.
Il vit sa souffrance comme un long vendredi saint.
E vive la sua sofferenza come un lungo venerdì santo.
Espérant que le dimanche de Pâques viendra.
Sperando ancora che la domenica di Pasqua venga.
Pour une solution heureuse du
la crise haïtienne.
Vi dico grazie, buonasera, e abbiamo bisogno anche di voi, delle vostre preghiere, perché arriviamo a una soluzione felice alla crisi di Haiti.